come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18 e 8 minuti, 800 24 00 24, primo ospite della serata, lo presentiamo in questo modo. Non so se ricordate, era il 16 aprile e da quel momento in poi la situazione non è che sia molto migliorata. Non so tra i due, però in generale tra il PDL, il grosso del PDL e Fini, sentite.
Italo, io in Parlamento dal 2001 Lupi, non ho visto nessuna verginella, non ho visto verginelli,
siete
né da una parte né da un'altra,
posti.
Non ho visto persone,
Lupi, Maurizio,
scusami Italo, non ho visto persone che non hanno partecipato alla spartizione dei posti,
dei posti.
Non ho capito.
No, occhio, voi di Comunione e Liberazione siete i maestri della divisione dei posti, adesso ci viene a fare la morale. Perdona,
ragazzi. Era una puntata del programma condotto da Gianluigi Paragone su Rai 2, poi il litigio tra Maurizio Lupi e Italo Bocchino proseguì in questo modo.
Italo, mi spiace moltissimo, queste cose le sentivo da Di Pietro, le ho sentite da Travaglio e adesso le sento,
basta,
da te.
Basta Lupi,
se
basta.
Hai un problema
e basta. Se,
no, ma basta cosa?
Lupi?
Ma cosa stai
ascolta
dicendo?
Ascolta me, Lupi.
No,
calma. Ascolta me ora.
Guarda che non sei in AN o nel vecchio MSI.
Ora ascolta.
Calma,
me. Condividi quel titolo del giornale.
Un altro ancora.
Dico al mio amico Italo Bocchini, che se va avanti così c'è qualcosa che non va. Anche perché lui è ancora il vicario presidente del gruppo del Popolo della Libertà. Mi piacerebbe che usasse toni e rispetto nei confronti di chi fa parte come me del Popolo della Libertà con orgoglio, rispetto alla mia storia e a quello da cui io provengo. Se ti dà fastidio la mia storia, forse è meglio che tu non stai nel Popolo della Libertà.
Va bene, onorevole Lupi, buonasera.
Buonasera a tutti, una bella presentazione.
No, vabbè, è una presentazione insomma, che ricorda un episodio diventato famoso, perché lo sa che questa cosa qui è stata a lungo la più cliccata su YouTube, come lei sa.
Lo so.
Senta, ma i vostri rapporti tra lei e Bocchino, me lo può dire a me, ma a che punto sono adesso? Vi siete riconciliati, avete parlato,
no, diciamo,
vi siete chiariti?
Devo dire che ho apprezzato alla fine, dopo un po' di settimane, il fatto che Italo Bocchino è venuto a chiedermi scusa per quell'uscita oggettivamente fuori le righe, sopra le righe. Credo che alla fine, ragione o torto, non abbiamo dato un bello spettacolo, perché tutte le volte che la politica si trasforma in rissa, urla, eccetera, allontana i cittadini dalla politica, e noi invece dobbiamo testimoniarne la positività. Rimane l'attualità di tutto quello che ci eravamo detti, nel senso che si è visto che la situazione non è migliorata, ma questo tira e molla, questa sorta di partito nel partito, purtroppo è diventata un'abitudine con i Finiani, che appunto fanno la dichiarazione sempre da Finiani, e l'unica novità è stata che da quel momento poi Italo Bocchino non è più il vicario del gruppo.
Senta, ma i vostri rapporti personali come sono?
No, sono rispettosi.
Però non sono più come prima, non sono più come prima, dopo quell'episodio.
Beh, lei sa che io devo dire che anche per l'educazione che ho ricevuto, una delle...
L'ha perdonato.
Esattamente, la parola perdono esiste e quindi l'ho perdonato.
Senta,
quando
ma...
mi scambiano per Bocchino, però ogni tanto mi irrigidisco.
Perché qualcuno la scambia per Bocchino?
Ogni tanto arriva uno, ma lei la conosco, lei è l'onorevole Bocchino.
È quello che ha litigato perché si ricordano di quell'episodio lì.
Esatto.
Senta, onorevole Lupi, però lei stesso dice la situazione non è migliorata. Qui, per esempio, sulle intercettazioni abbiamo da una parte Fini che dice sono soddisfatto, dall'altra Berlusconi che dice che non cambia nulla. E che lei con chi sta? Vabbè, inutile che glielo chiedo, però insomma me lo dica.
Io credo, l'ho detto anche in questi giorni, che il ministro Alfano abbia fatto un ottimo lavoro, un lavoro che è il migliore possibile data la situazione, nel senso che è evidente che la legge sulle intercettazioni che uscirà dal Parlamento non è la legge che non solo voleva Berlusconi, ma che volevamo tutti noi nel Popolo della Libertà, tra virgolette, tranne i Fignani. Addirittura è una legge molto più leggera, molto più inferiore di quella prevista dal programma del Popolo della Libertà. Però poi alla fine la politica deve fare i conti con la realtà, e la realtà sono i paletti che ci sono, il lavoro, il dialogo con le istituzioni.
Per cui alla fine Berlusconi è uscito sconfitto, lei lo può dire, da questa partita. Poi lo dice pure lui.
Alla fine Berlusconi non è uscito sconfitto. Io credo che se la legge non funzionerà saranno sconfitti tutti i cittadini italiani, però mettiamola alla prova la legge e vedremo.
Senta, dunque, Fini soddisfatto e Berlusconi non cambia nulla. Lei dice ha ragione, Berlusconi non cambia nulla, era meglio fare un'altra legge.
No, parlando con
meglio il compromesso,
sembra,
meglio il compromesso,
la legge non è che non cambi nulla, non è che sia identica, è uguale al passato. È una legge, e infatti è una legge che innanzitutto stabilisce alcuni principi forti. Primo fra tutti è che l'articolo 15 della Costituzione, che è stato totalmente dimenticato, che è quello che prevede il diritto alla riservatezza delle comunicazioni dei cittadini, per la prima volta viene non solo riportato in evidenza, ma viene attuato e applicato, così come tra virgolette la libertà di stampa, che è l'articolo 21, o il dovere alle intercettazioni. Noi preferivamo essere, come sempre nelle leggi bisognerebbe essere, perché questo è quello che appartiene alla nostra cultura, chiari e precisi sul contenuto e non equivoci.
E invece
la mediazione, ma questo è il luogo della politica, il Parlamento, il dialogo con le istituzioni.
Lei lo considera un pasticcio?
Un pasticcio? Una legge che secondo me comunque è certamente un passo avanti.
Un pasticcio? No, non è un pasticcio.
No, lo vedremo poi attuandolo. Cioè se continueranno ancora la cosa più indecente a cui assistiamo, e cioè che sui giornali si è processati ancora prima e condannati ancora prima di esserlo nei processi, si pubblicano tutto di più. E
per me resta tutto come prima, la mia opinione è che resta tutto come prima.
Se invece servirà a non a limitare la libertà di stampa, ma ovviamente invece a tutelare il diritto di ogni persona, di ogni cittadino, sarà servita.
Senta, però questo Bocchino è presente ovunque, lei se ne rende conto del tipo di notorietà che da qualche mese ha l'onorevole Bocchino? Leggo oggi un'intervista su Vanity Fair, in questo scontro che c'è stato alla fine, Lupi, lei un'intervista a Vanity Fair l'ha mai fatta?
No, non aspiro a farla, però devo dire che la cosa che mi dispiace più di tutti è che, vede, io e lei stiamo oggi dialogando e discutendo dei Fignani, di Bocchino, del problema all'interno del Popolo della Libertà, mentre mi piacerebbe discutere con lei e confrontarmi con non i miei della maggioranza, ma con l'opposizione, per esempio sulla riforma universitaria che la settimana prossima sarà approvata al Senato, per esempio sulla manovra condivisibile o non condivisibile che questa settimana noi approveremo.
Cioè, secondo lei
Camera,
i Fignani hanno spostato l'attenzione verso lo scontro interno?
Mi piacerebbe si discutesse, no?
Invece i Fignani hanno spostato l'attenzione tutto sullo scontro.
Non so se i Fignani o non i Fignani, ma certamente siamo come Popolo della Libertà dando una immagine appunto non di un partito coeso, ma di un partito litigioso.
E
di
la
un
soluzione qual è, Lupi? La soluzione qual è? La scissione?
Qual è? Che si fa nel partito. E il partito ha degli ideali, dei valori e un programma.
Ma Bocchino le sembra fuori ormai? Fini le sembra fuori o no?
Valori e programmi, ovviamente. Sì. Con la diversità, con le sensibilità, eccetera, sta dentro. Se non si riconosce, prima o poi uno dovrà decidere, no?
Ma secondo lei, dalle dichiarazioni che fanno, dalle interviste che fanno, Bocchino, Granata, lo stesso Fini, sono più fuori o dentro il PDL? Mi dica la verità.
Non lo so, io continuo sempre a augurarmi che abbiamo lanciato una sfida affascinante ed entusiasmante, lo dico per tutti e in particolare per il paese, cioè quello di costruire un grande partito, un partito dei moderati, dei cattolici, io vengo da questo mondo, dei socialisti, di una destra moderata e innovativa, e continuo a non perdere la speranza per questo. Mi piacerebbe lavorare in questa direzione, poi vedremo quel che succederà.
Allora, Traffico, poi le faccio una domanda che, come lei sa, onorevole Lupi, noi andiamo un po' sull'alto e sul basso, perché io ho letto oggi un'intervista a Nichi Vendola che pone un interrogativo su Libero, un interrogativo che mi pare pressante, ed è questo: siccome Vendola, che è omosessuale dichiarato, aspira a diventare leader del centro-sinistra, allora la cosa è questa: l'Italia è pronta o no per un premier gay? Tra l'altro, in maniera un po' furbesca, secondo me, Vendola dice: sì, io sono omosessuale dichiarato, però sono anche, com'è che dice, morigerato e di una sobrietà totale, cosa che non ho capito bene.
Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontano.
Ti adora il candidato PDL, fa sindaco di Milano.
Di questo lei mi dica la verità, ha parlato con Berlusconi già?
Sì.
Berlusconi le ha assicurato che lei sarà sindaco di Milano. Dunque non è solamente la Moratti che dice penso che sarò sindaco di Milano.
È un'interpretazione che risponde, però risponde a colloqui riservati.
Lontano da Napoli se me, ma per venire a Milano.
È il sindaco in carica che sta lavorando discretamente, però non c'è ancora il nome del ricandidato sindaco. Se sarà lei, lavoreremo con lei.
Se sbatte in del Tever, roba tragica.
Bene, 18:20, siamo in collegamento alla Camera dei Deputati con l'onorevole Maurizio Lupi del PDL, vicepresidente della Camera. Senta Lupi, a parte la questione di Milano, adesso glielo chiederò, ma insomma, secondo lei l'Italia è pronta per un premier omosessuale dichiarato come Bendola, anche se sobrio e, come ha detto, che mi scordo sempre, sobrio e...
Morigerato.
Morigerato e sobrio, sì, morigerato e sobrio. Poi mi dice la sua interpretazione su morigerato e sobrio, che no. Forse...
Io lascio l'interpretazione delle parole a chi le dice, non le faccio. Poi, io credo che l'Italia debba essere pronta a eleggere in ogni caso, sempre e comunque, a scegliere un Presidente del Consiglio in base alle idee che ha, ai valori che propone e alla sua capacità di tradurlo. Se è omosessuale, se è... a me non interessa assolutamente nulla.
Questo
mi interessa se, per esempio, dal mio punto di vista, nel suo programma elettorale con cui si presenta, nel suo programma di contenuto di governo, mi proponesse le famiglie di fatto, i matrimoni omosessuali. Io su questo non sono d'accordo, quindi non lo voterei, ma questo è un dibattito serio e positivo su contenuti che possono essere diversi,
per
che
cui,
grazie a Dio sono diversi.
Lei dice l'Italia non è importante il fatto che sia uno omosessuale o eterosessuale,
no,
l'Italia...
non ci può esserci una discriminazione, anche perché allora se uno discriminasse me per quello in cui io credo, per quello in cui io sono, questo è inaccettabile. Tant'è vero che la nostra difesa, anche che facciamo sempre forte, che faccio anch'io sul tema della famiglia, della difesa dei valori che appartengono alla nostra tradizione, non è una difesa discriminante nei confronti di chi è omosessuale o di chi o per esempio appunto altre religioni eccetera, ma è una difesa dei valori che noi crediamo debbano costituire l'azione di un paese, di una società.
E invece l'Italia è pronta secondo lei o ci sono ancora troppi pregiudizi nei confronti di un possibile candidato premier, addirittura premier omosessuale dichiarato?
Io credo che tutti noi dobbiamo avere veramente la responsabilità che questo paese torni tra virgolette ad essere normale, un paese dove ci si confronta sulle idee, sui programmi, sulle cose che si fanno, se uno ha governato sui giudizi per 5 anni di governo e poi alla fine si ha a cuore una parola che si chiama bene comune.
Senta, però qualcuno invece ha da ridire, come lei sa, sulla bellezza o sulla bruttezza di una persona. Saranno battute, però insomma, questo Berlusconi ci torna in maniera un po' ossessiva. Addirittura c'è stato un fondo di Repubblica a Funicotone l'altro giorno di Francesco Merlo che parlava di ossessione, c'è bisogno di farmaci. Ed effettivamente qualcuno ha detto che poi alla fine questa ossessione, questa ripetitività di Berlusconi su Rosy Bindi nasconde forse qualcosa. Risentiamo innanzitutto, risentiamo.
Che non sia segretamente innamorato, perché questa insistenza potrebbe nascondere. Beh, se insiste così, quando poi, come dice la lingua batte dove il dente duole, quindi può darsi che siano dichiarazioni d'amore. Non saprei dare altra spiegazione di questo accanimento. C'è il vecchio detto emiliano che dice trovate marito alle belle che le brutte ci pensano loro.
E poi, questa era Giovanardi, addirittura ieri dai nostri microfoni Lele Mora, sempre su questo.
Dove c'è odio c'è anche amore. Io devo dire una cosa, Berlusconi ama tutte le donne. Sotto sotto c'è forse amore, chi disprezza compra. C'è un vecchio proverbio che dice così.
Però, insomma, onorevole Lupi, lei è una persona corretta, una persona che insomma non è mai volgare in politica. Adesso io non so se queste espressioni di Berlusconi nei confronti di Rosy Bindi siano volgari o no. Un po' volgari lo sono, questa insistenza sulla... Insomma, se la può risparmiare queste cose il premier o no? Di insistere sulla bellezza di Rosy Bindi, basta, insomma, o no?
Sì, devo dire che Giovanardi in maniera molto ironica ha risposto bene alla domanda che avete dato. Io credo che uno debba essere giudicato da una parte e dall'altra proprio per quello che fa e per le idee che ha e per il suo valore.
Dunque Berlusconi ha sbagliato, me lo dica.
Giudicato per questo. Però mi permetta di dire una cosa, perché al contrario, la cosa che in questi anni mi ha dato sempre fastidio è invece quasi una sorta di complesso di superiorità della cultura di sinistra, per cui le colleghe o le donne che militano nella sinistra devono essere per forza intelligenti, brave, impegnate politicamente, difensori della cultura. Invece quelli che scelgono di militare nel mio partito come Popolo della Libertà, indipendentemente se siano belle e brutte, invece devono essere da un punto di vista del loro impegno, tra virgolette, inferiori, perché o hanno fatto la soubrette, perché hanno fatto questo o quest'altro. Io credo che dobbiamo, da questo punto di vista, da Berlusconi a Lupi, considerare, se no facciamo, ci riempiamo la bocca della parità, della dignità della persona, eccetera, dobbiamo considerare tutti, chiunque, se è bello o brutto che sia, subretto o non subretto, per quello che è capace di fare. Si sta dimostrando, per esempio, molte mie amiche e colleghe che stanno facendo bene i ministri, e con un pregiudizio che invece era assoluto. Sì. Quindi smettiamola da questo punto di vista. Se poi c'è anche la bellezza, mi sembra che sia un segno molto positivo.
Senta,
no?
Però si può dire, lei me lo può dire, che Berlusconi in questo caso ha sbagliato, e anche nel caso precedente.
Io, come ho detto, sia quando era intervenuto Porta a Porta, sia quando uno interviene così, io personalmente non avrei mai detto queste cose.
E perché è così fissato? Lei è della versione Giovanardi?
Lo chiederemo al presidente, al presidente Berlusconi.
No,
ma
ho capito.
Detto,
lei come, dire che mi si diverta un po'. Come dice Giovanardi?
Si vede che la ama, no? Ha detto Giovanardi. Si vede che è innamorato follemente e vorrebbe Rosi Bindi del Popolo della Libertà.
Cosa vi sembra impossibile? Senta, le chiedo l'ultima cosa che riguarda.
Mai dire mai. Mai dire mai. Conversioni sono sempre possibili fino all'ultimo minuto.
E lei lo sa, e lei lo sa bene.
Lei sa che sono un esperto
di conversioni. Senta, poi mi dice perché Alfano non farà più la maratona di New York o fa finta di allenarsi per fare la maratona di New York, perché ha detto che avrebbe corso il ministro della giustizia, comunque si sarebbe allenato, invece pare che non si stia allenando, dice stupidaggini ai giornali.
No, il problema è che è tutta colpa dei Finiani, così ritorniamo all'argomento.
Cioè, non riesce più a allenarsi.
Lo distraggono e quindi non riesce ad allenarsi, ma spero che adesso ad agosto
è difficile allenarsi ad agosto. Si era fatto fotografare dai giornali, vado alla maratona di New York, era tutta una trovata pubblicitaria.
No, Angelino era uno che avevo e che ho assolutamente convinto doveva partecipare alla maratona di New York, perché tra l'altro lo dico, stiamo facendo una bella cosa con tantissimi parlamentari, ma lei sa che a me piace molto la maratona,
so.
Correre fa bene alla salute, sei seguiti da un medico, ovviamente dal medico sportivo, eccetera, lo possono fare tutti, e poi le maratone nel mondo sono diventate anche una grande occasione di fare della solidarietà e del bene, e noi come in Parlamento facciamo questo.
Quanti parteciperanno l'anno prossimo? 14, 15, 16?
Credo l'anno scorso 14. E devo dire che il risultato più bello l'ha ottenuto l'ultimo dei parlamentari arrivati, cioè l'onorevole Dell'Elce. È stata una sfida verso se stesso, aveva avuto un incidente gravissimo, chi se lo ricorda, in elicottero, addirittura in fin di vita, poi in fisioterapia, eccetera. Ci ha impiegato 7 ore e 40 minuti.
Il migliore è un leghista, no? Il migliore,
ma
un leghista.
È come se avesse vinto, è bestiale, la maratona è questa, è come se avesse vinto. Il migliore, purtroppo, che ha battuto me è stato Davide Caparini, che è un leghista, 3 ore e 29. Ho cercato di fargli lo sgambetto, non sono riuscito, e sono arrivato, guardi, a 19 minuti di distanza.
Senta, sì, qui siamo tra noi, non ci ascoltano molte persone, mi dica la verità.
No, assolutamente.
Mi dica la verità, lei sotto sotto si vuole candidare a sindaco di Milano? Cioè ci tiene, mi dica la verità, ci tiene un po'.
No,
mi dico, ho fonti interne a Comunione e Liberazione, fonti interne.
Bravissima, ma al di là di tutto credo che noi abbiamo una concezione che dobbiamo sempre tenere presente. Uno ha governato 5 anni, ha fatto il sindaco per 5 anni, deve farsi giudicare dai cittadini. Noi siamo convinti che abbiamo
Ma ci sono possibilità che lei che si possa candidare o no? Ci sono possibilità che lei...
Io lo farò il sindaco di Milano, e questa è la notizia, nel 2000 e... Dunque, le elezioni 5, sono il 2011 e il 2016.
Vabbè, il 2016, chissà quante cose possono succedere. Cioè, lei mi può confermare al 100% io non sarò candidato nel 2011, me lo può dire questo?
Io devo dire anche al 150%, io non sarò candidato sindaco di Milano.
Grazie, buona serata. Bene, 18:34, 800 24 00 24, studio aperto.
Massacrata in casa, un'anziana disabile immobilizzata a letto, uccisa a coltellate, ferito il marito 80enne. Sono stati due banditi mascherati, ha raccontato l'uomo. È successo vicino a Chieti, forse una rapina finita nel sangue. Giro di vite sulle indennità parlamentari, previsti tagli del 10%. Tremonti, il paese ha accettato la manovra, non ce ne sarà un'altra nel 2010. Aumentare le tasse sarebbe stato un suicidio. Ancora afa e temperature africane, arriva una nuova ondata di caldo, una vampata, annunciano gli esperti, breve ma torrida, massimo livello di allerta in 18 città, malori e blackout.
Guardate bene, 18:34, 800 24 00 24, andiamo a Siena da Daniele. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Dunque, io ho chiamato in merito alla frase pronunciata dal senatore Dell'Utri riguardo a Magano.
Sì, che c'è da dire ancora?
Sì, no, volevo dire... No, io volevo dire che non è, secondo me si è creato un caso dal nulla.
In che senso, scusi?
Ma è nel senso che non vedo tanto scalpore, perché lo stesso Dell'Utri ha spiegato esattamente come stavano le cose. E cioè che per lui era un po', non per gli altri. E quindi non capisco questo continuo stillicidio di strumentalizzazioni.
Sì, Daniele, Dell'Utri ha spiegato mille volte che si riferiva a Mangano come eroe per Dell'Utri, ma non in assoluto come Garibaldi, eccetera, ma per il fatto di non aver parlato ai magistrati di Berlusconi, eccetera, eccetera. È vero. Quello che stride, ed uso un eufemismo, è l'accostamento della parola eroe a Mangano, punto.
Sì, ma questa è una cosa, come dire, relativa a Dell'Utri, non è stesa a tutti, non è stesa né a me né a lei. No,
ma infatti si sta parlando di Dell'Utri, si sta parlando di quello che dice Dell'Utri, che siccome è una persona influente, una persona, un deputato, una persona molto vicina al Presidente del Consiglio, si discute di quello che dice Dell'Utri e di quello che pensa Dell'Utri, non di quello che pensa lei o di quello che penso io.
Scusi, ma le sembra normale che si facciano delle manifestazioni per rammentare una cosa che non esiste, cioè è aria fritta, ma di che stiamo parlando? Come dice lei in genere, anche qui.
No, ma le manifestazioni sono le manifestazioni sono un altro discorso, sono d'accordo con lei, Daniele, le manifestazioni per carità, insomma, io le trovo nel 99% dei casi assolutamente inutili e prive di senso. Però insomma non si può nemmeno impedire alla gente di andare a manifestare, naturalmente, per cui ognuno fa quello che vuole, no?
Ma ci mancherebbe altro. Io ho detto che mi sembra ridicolo, e glielo dico in maniera molto sincera, che nel corso di manifestazioni pub venga fuori sempre il ritornello, che poi è stato spiegato e rispiegato più volte.
Però ripeto, Daniele, potrà anche essere spiegato, sarà stato spiegato sicuramente, Daniele, però non è qui il contenuto, non è che ha detto un eroe in assoluto, questo lo sappiamo, Dell'Utri l'ha spiegato, è l'utilizzazione della parola eroe accanto a Mangano, questo è il punto. Uno che fa il politico e comunque ha un ruolo pubblico dovrebbe accorgersi che è l'accostamento quello che...
È una questione, diciamo, di grammatica, di lessico.
No, ma non è solo grammatica e lessico, ripeto, è il fatto che considerare eroe una persona che ha avuto il passato che ha avuto, eccetera, eccetera. Certo, non un eroe in assoluto, un eroe per Dell'Utri, per il fatto di non aver parlato di Berlusconi davanti al giudice, dice Dell'Utri. Certo, dobbiamo specificare sempre, però c'è l'utilizzazione della parola eroe accanto a quella di Mangano, che insomma non mi pare il caso. Punto. Poi io per questo non è che impicco Dell'Utri col nodo scorsoio, né lo voglio ghigliottinare, come lei sa.
Secondo me la questione è molto più semplice. Che
però senta, le faccio ascoltare una cosa. Emilio Fede, credo due giorni fa, se non sbaglio, il 19 luglio, in apertura del TG4. Le faccio ascoltare questo perché senta come Emilio Fede, ho pescato questa cosa nel blog di Alessandro Giglioli, come Emilio Fede interpreta, come Emilio Fede bolla i manifestanti delle agende rosse, per i quali io non è che abbia tutto questo trasporto, pur rispettando naturalmente le loro posizioni, eccetera. Però senta cosa dice Fede, perché è eccezionale.
Buonasera, benvenuti al TG4. Prima pagina, migliaia stamane a Palermo, nel ricordo del giudice Borsellino e della sua scorta, trucidati 18 anni fa dalla mafia. Contestati i gruppi delle cosiddette agende rosse comuniste che ieri avevano tentato di inquinare politicamente questa cerimonia.
Le agende rosse comuniste, adesso per carità, ripeto, io nei confronti di quelli che manifestano con le agende rosse in mano, pur rispettando, non ho questo, ripeto, questo amore sconfinato, però si rende conto, Daniele, le agende rosse comuniste.
Lo so, però
ho capito.
È un caso completamente diverso.
No, ho capito, ma io non volevo fare un paragone tra questo e l'argomento di cui parlava lei. Però,
è un personaggio che, voglio dire, lo conosciamo, voglio dire, no? Però,
ho capito, ma le agende rosse comuniste, ma che c'entra adesso?
Non
si capisce se utilizzando agende rosse comuniste sia stata una svista, cioè dice l'agenda rossa, allora magari non sapeva che l'agenda rossa era quella che poteva avere Borsellino quando è stato ucciso. oppure l'ha fatta apposta, insomma, secondo lei?
Certo.
Secondo lei l'ha fatta apposta a mettere quel comunista? Abbassato. Francesco da Salerno, buonasera.
Buonasera, mi sente?
Sì, la sento, dica pure, Francesco.
Volevo semplicemente, diciamo, tornare sull'affermazione di Vendola che lei ha riferito prima riguardo a quella connotazione, diciamo, di sobrietà che ha voluto dare alle sue, diciamo, alle sue tendenze sessuali. No, no?
Allora la rileggo bene, perché lei dice la connotazione di sobrietà che ha voluto dare alle sue tendenze omosessuali. Non ha detto così. La domanda è questa: lei crede davvero che l'Italia sia pronta per un premier dichiaratamente omosessuale? Vendola risponde: la Puglia, che era stata rappresentata come un luogo antropologicamente di destra, ha smentito le equazioni che circolano nell'algebra del palazzo. Vabbè, questo è il linguaggio di Vendola, qualche volta totalmente incomprensibile. Nel paese c'è una domanda di libertà molto larga e il fatto di essere gay non fa la differenza quando non c'è ipocrisia. Io non ho mai mentito sulla mia vita privata, a differenza di tanti altri ho sempre avuto una condotta abbastanza morigerata. Sono una persona di una sobrietà totale. Ora, c'è un coming out, no? Perché Vendola ha sempre dichiarato di essere omosessuale. Non capisco questa cosa della condotta morigerata e della sobrietà totale che ha aggiunto Vendola.
Ma guardi, credo che addirittura, paradossalmente, accostare l'aggettivo morigerato alla condizione, diciamo, alla tendenza, come vogliamo dire, di gay, eccetera, è molto più provocatorio, tra virgolette.
In che senso provocatorio?
Che ormai voglio dire, da parte dei gay, specialmente in certe occasioni, per carità, io non ho nessun pregiudizio, anzi la mia telefonata in questo senso.
Da parte dei gay?
Ma c'è la sottolineatura dell'essere sopra le righe, sempre provocatorie, magari mi rifaccio per esempio al gay pride, no?
Sì, ho capito, invece secondo lei Vendola ha voluto rimarcare il fatto che lui non è così?
Secondo me è più provocatorio Vendola, che dice di essere morigerato come gay, che non tutto il resto.
Allora io però voglio capire cosa significa e non posso che chiederlo a un grandissimo come Franco Grillini. Buonasera.
Buonasera anche a voi.
Caro Grillini, come sta?
Ma direi abbastanza bene, a parte il caldo che spesso è insopportabile, ma questo fa parte della natura.
Della natura. Dove si trova in questo momento Grillini?
A Bologna.
A Bologna, perché lei è deputato regionale per l'Italia dei Valori.
No, consigliere regionale.
Consigliere regionale.
Si chiamano più modestamente consiglieri.
Senta, ma ha sentito questa cosa di Vendola? Mi dia una sua interpretazione, perché io non l'ho capita bene. Perché ha dovuto rimarcare il fatto che, a differenza di tanti altri, ha sempre avuto una condotta abbastanza morigerata? Sono una persona di una sobrietà totale. Me lo spieghi questa cosa?
Ma è probabile che Vendola voglia stare in una scia, diciamo così, di cultura politica abbastanza nota in questo paese, per cui chi fa politica deve essere morigerato, deve essere lontano dagli eccessi, deve essere irreprensibile sul piano della vita privata.
C'è una cosa politicamente corretta, ha detto?
Ma ognuno è libero di dire quello che vuole.
No, beh, certo.
Io personalmente, come dire, sono uno che non è che vada a cercare sesso dalla mattina alla sera, hai capito? Però difendo la libertà di chiunque, compreso la persona che sta in politica, di avere una vita brillante, libertaria, e se la propensione è quella, perché no, anche promiscua, fa parte delle libertà personali, e questo non dovrebbe incidere minimamente.
No, per carità,
giudizio,
per carità. Però
a
il
meno
fatto
che uno appunto non faccia come hanno fatto, per esempio, quel personaggio del PDL che si è messo a fare un comizio sotto l'influsso della cocaina alle 4 del mattino,
sì,
dopo essere stato con le trans, ed era uno che si faceva fotografare col Papa, che faceva le campagne antidroghe, che distribuiva crocifissi contro la sentenza della
Corte europea
di giustizia,
no, certo,
eccetera eccetera. Allora, quando c'è una totale discrasia tra quello che uno dice che gli altri dovrebbero fare e poi nella sua vita privata fa il contrario di quello che vorrebbe che gli altri facessero, e che ovviamente gli altri si aspettano da lui che faccia, perché sono politici che si fanno eleggere su quella roba lì, cioè sul moralismo bacchettone.
Senta,
poi
però,
quando li pizzichi a fare il contrario di quello che hanno detto, ingannando il loro elettorato peraltro, allora questi sono personaggi che
lì bisogna bastonare,
ritirare dalla politica, quantomeno.
Senta Grillini, lei è uno monogamo, adesso mi faccio un po' gli affari suoi, no? Perché voglio capire questa dichiarazione di Vendola, dato che un personaggio, insomma, personaggio ormai, no, agli onori della cronaca, possibile, no, candidato del centrosinistra se dovesse vincere le primarie. Questa cosa qua, cosa significa questa dichiarazione? Che lui è un gay monogamo, per carità, ma esiste, cioè, nel mondo omosessuale esiste anche,
ma
la monogamia.
Guardi, io ho avuto varie fasi della mia vita, ho avuto la fase promiscua, la fase di coppia aperta, eccetera, eccetera. In questo momento sono una fase di coppia monogama. Non so cosa succederà in futuro, al momento penserei di concludere la mia vita con il mio attuale compagno, però sì. Non si sa quello che succederà. In ogni caso,
sì, ecco, in ogni
questo
caso,
il fatto, quello che sono io sono fatti miei,
no, certo,
non lo dico per irriverenza ovviamente all'intervistatore,
no.
Però francamente io non userei in politica questo tipo di argomenti.
No, no, ma infatti no, però è Vendola che però ce l'ha proposto, e quando dice che ho
ma
una
prendiamo atto, io sto parlando di me stesso, io ho detto, certo, che in politica non userei, io parlo molto raramente della mia vita privata, perché ritengo che la vita privata di una persona, ancorché coerente con la vita politica, cioè voglio dire, se io andassi con una trans, chi è che si scandalizza?
Ah, nessuno. Lei ci ha mandato?
Trans,
c'è mandato?
O con un?
C'è, ma, c'è mai andato?
M2M e gli M2F.
Ma lei ci ha mandato?
No, è un'esperienza che mi manca, ma non escludo nulla dalla mia vita.
No, no, per carità. Senta, qui abbiamo un sindaco, che è il sindaco di Spresiano, in provincia di Treviso, che saluto. Buonasera.
Buonasera.
Come sta, signor sindaco?
Io sto bene, sono qua seduto nel mio ufficio, perché io sono un sindaco a tempo pieno e sono venuto a rispondere, diciamo.
E chi l'ha? Che nessuno contestava il fatto che lei fosse un sindaco, no, a mezzo servizio.
No, 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 voglio dire, proprio nell'istituzione, diciamo.
Per carità, ma nessuno, lei è un sindaco che lavora la mattina alla sera. Riccardo Missiato, Riccardo Missiato, sì. Io leggo che lei avrebbe affermato che i gay, su cui c'è una controversia che riguarda la sua città, Spresiano, sono delle persone ammalate, devono essere comprese e posso comprenderle, però non possono offendere andando ad occupare un territorio dove ci sono persone che non sono della loro stessa tendenza. Devono farsi curare se sono curabili, altrimenti devono stare dentro le loro mura, perché non possono invadere la libertà altrui. Ora vorrei, se lei non mi smentisce questa frase che è stata riportata dai giornali, e credo che non me la smentirà perché non ho letto nessuna smentita.
Sì, sì, ma questo qui è stato un po' ammontata, ci sono delle cose.
Vabbè, adesso lei mi spiegherà.
Un'intervista. Io sì, e le faccio anche un comunicato stampa di cui ho diffuso, perché sembra che io abbia fatto come fatto a scoppiare.
Beh, lei ha detto che sono delle persone ammalate, però no?
No, io ho detto no, ammalato, ho detto nel senso generale, ammalato il paese, perché ormai siamo.
Ma come, ho capito. Lei dice sono delle persone ammalate, giù, è vero o no che ha detto una frase,
no,
del,
no,
genere?
No, nella forma come è stata detta, nella fretta, mi ha capito?
Okay.
Nella fretta dell'intervista, e io voglio precisare proprio.
Va bene, adesso precisi, adesso le lascio il tempo di precisare. Abbiamo il traffico, ci sentiamo tra un attimo. Bene, 18.49, 800 24 00 24, il sindaco di Spresiano, provincia di Treviso. Qui il Corriere della Sera riporta queste cose, caro sindaco. La gente, il titolo è questo: la gente protesta, via i gay dal Piave. Il sindaco, sono malati, sicuri, non facevano sesso all'aperto. Adesso, al di là dei problemi che avete con i vigili, la prostituzione, eccetera, eccetera, perché solo i gay devono,
no, no,
andare
io
via?
Io ho preso tutto il problema generale della prostituzione, sono entrati anche i gay che si appartengono, diciamo, vanno nel gruppo del Piave, su queste gravi del Piave.
E allora?
Io ho preso tutto il problema generale, ma vorrei aprire per capire un momentino il problema di questo qua che ho sollevato.
Un attimo solo, precisiamo che lei è sindaco di una...
una lista trasversale.
Trasversale però appoggiata dal Partito Democratico.
Una lista civica, trasversale, basata sui valori delle persone.
Cioè Lega e PDL sono all'opposizione.
Sì, ma le dico, Lega e PDL mi hanno votato, perché se le dico, nel mio paese 75% no, è di centrodestra. Sulle regionali, quando hanno votato Zaia,
sì,
era il valore del 70%.
Però perché lei dice che i gay sono persone ammalate? Mi scusi.
Lei dice, io voglio premettere questa qua, non è questa qui, è stato tutto un po' frainteso questa qua, questa malattia che io ho, se qualcuno ha capito, ho detto curare, e ho detto, ma c'è da curare tutto il sistema, ma vorrei farle un preambolo.
No, però mi scusi, sindaco, però sì, al di là dei preamboli, eccetera, ho capito, la prostituzione ci sarà un problema, quello lo risolvono i vigili, lo risolvete voi come volete, il problema è un altro, cioè qui ci sono dei virgolettati, sono delle persone ammalate, devono essere comprese e posso comprendere, non possono offendere, no, andando a occupare un territorio dove ci sono persone che non sono della loro stessa tendenza, devono farsi curare, insomma sono cose pesanti, si rende conto o no?
Va bene, se se qualcuno ha percepito questa concezione di questa qua, posso, io le voglio fare leggere un comunicato stampa in maniera...
Ma non ci può leggere il comunicato stampa alla radio, sindaco? Ci facciamo?
Vabbè,
no,
vabbè,
mi dica, allora, qual è il comunicato? No, che cosa ci vuole dire? Lei le ha dette quelle frasi o no? Le ha dette quelle frasi o no?
Sono state un po' fraintese.
In che senso sono state fraintese?
State fraintese perché quando ho parlato di trans, aveva parlato anche il mio vice sindaco, c'è stato tutto un insieme, era un'intervista. Prima ho fatto un'intervista al giornale, dopo c'è stata l'Antenna 3. Antenna
Guardi
3.
Che c'è un filmato in cui le sue parole sono quelle là, le sue
parole Antenna 3. Antenna 3 è andata prima, il mattino è andata a fare un servizio sul Piave e mi ha chiamato e mi ha detto: posso venire da lei che abbiamo fatto questo problema che c'è, eccetera. Benissimo, le ho detto, venga dopo la riunione che abbiamo con gli organi di polizia e un coordinamento delle forze dell'ordine e tutte dalla polizia. La
vabbè,
questura.
Ho capito, sì. Allora...
Esatto. E dopo le farò una comunicazione alle nostre intenzioni.
No,
di cosa
ho capito. Io la cosa, a me non mi interessano i problemi che avete a Spresiano, cioè mi interessano, ma insomma non sono problemi nazionali. Lei pensa che i gay sono delle persone ammalate, sì o no?
No.
Ma come no? Allora lei si smentisce in 10 minuti, mi scusi.
Ma signor Crociani, io l'ascolto perché fino a qualche mese fa ascoltavo ogni sera, correvo in macchina, facevo il tecnico commerciale, perciò lo ascoltavo e capisco della sua grande professionalità e del suo grande equilibrio e io ho tutto il rispetto per lei. Ma vorrei precisare che se qualcosa mi è scappato, le dico proprio, io sono come limpido come l'acqua e voglio essere trasparente, perché se sono qui i miei cittadini mi hanno votato e loro voglio essere tale
dubbio,
quale
certo.
Ecco, e essere trasparente. Se qualcosa mi è io non sono un parlatore, non sono un
capito,
di quelli che ha i rapporti.
Che succede in quella zona? Fanno sesso all'aperto? Che succede?
Sesso all'aperto, sì, fanno dentro.
Ho capito, lo fanno eterosessuali e omosessuali, giusto?
Esatto. Perché,
perché il problema è degli omosessuali, mi scusi?
È un problema che la gente non può più andare lungo le rive del Piave.
D'accordo, quello posso essere d'accordo, però questo vale sia per gli eterosessuali che per gli omosessuali. Non è che se la gente vede due omosessuali dice mi si scandalizza, invece se vede due omosessuali e due eterosessuali dice va tutto bene.
Mi ha capito, ma si scandalizzano anche se vedono una coppia, mi ha capito.
Ho capito, ma perché lei si è concentrato su questa storia degli omosessuali? Questo voglio capire.
No, questo qui è stato trasvisato. Le dico questo forse poco chiaro o mi ha capito, quando il mio problema principale è stato la prostituzione e quando è venuto fuori il problema della prostituzione è venuto fuori lungo la Pontebana, è arrivato e c'è anche sulle rive del Piave, sul Parco
Grave. Ma questo sono d'accordo, però un suo assessore ha detto qualche ragazzino si è trovato circondato in pieno giorno da due o tre uomini che hanno eloquentemente manifestato le loro intenzioni, vogliamo mettere fine a questo scempio, la gente protesta. Ora, va bene.
Anni fa.
No, ma ho capito, ci sarà un problema, Missiato, però non si può dire che sono delle persone ammalate.
No, le vorrei dire, le dico, la premessa che vorrei sottolineare è che non ritengo l'omosessualità una malattia. Anzi, ho il massimo rispetto per le persone e per i loro orientamenti. Io non posso. La mia azione amministrativa è volta a marginare un fenomeno ormai insopportabile di prostituzione femminile e maschile presente nel nostro territorio, che ha raggiunto un degrado morale inaccettabile. I nostri cittadini hanno il diritto di vivere il paese ed il Parco Grave.
Questo siamo d'accordo. Lei sta leggendo il comunicato. Siamo d'accordo. Il problema è lei. Però siccome ci sono le frasi riportate dalle televisioni eccetera, io vorrei che lei mi dicesse, perché adesso non la voglio mettere in croce, sindaco, vorrei che lei mi dicesse ho sbagliato a fare quelle affermazioni sugli omosessuali, me lo dica, così mettiamo fine a questa.
Ma le dico cose, gli omosessuali, mi ha capito, io se voglio essere in cosa, io ho tutto il rispetto, ogni persona, mi ha capito, siamo in libertà.
Ho capito, ma allora lei mi deve dire ho sbagliato quando ho detto sono malati sicuri, no? Me lo dica.
Se vuole cosa, ho sbagliato se questa forma è stata interpretata e cosa non era il mio modo.
Ogni volta che uno parla poi c'è l'interpretazione. Grillini, come chiudiamo questa vicenda?
Ma io trovo che sia una vicenda penosa, perché quando certe dichiarazioni escono da un sindaco o da un rappresentante di istituzioni e finiscono per avere questo impatto, citate da tutta la stampa, ormai è su tutti i siti, lo diranno anche i telegiornali, crea un danno alle persone di cui si fa ogni erba un fascio, perché il danno che proviene da dichiarazioni di questo tipo è l'insulto a un'intera categoria indipendentemente dal comportamento di qualcuno che può essere più o meno legittimo, perché anche lì si fa di tutto nel fascio. Adesso che uno possa andare tranquillamente in riva a un fiume senza dar fastidio a nessuno per il solo fatto di essere gay, viene trattato come malato,
vabbè,
deviato,
lì c'è un problema, lì c'è un problema, eccetera, sicuramente eccetera. Lì c'è un problema,
allora,
sicuramente.
Allora, ci sono state decine e decine di questi posti, ogni anno viene fuori, non appena arriva il caldo, evidentemente il caldo dà molto fastidio, il caldo dà anche alla testa, perché se fa fare dichiarazioni così fuori le righe. Voglio ricordare che la campagna del Ministero delle Pari Opportunità della onorevole Mara Carfagna, che è del PDL, ha detto una cosa molto semplice, e cioè che l'omofobia, cioè le dichiarazioni offensive e insultanti come quelle del sindaco, che abbiamo potuto leggere dappertutto, adesso il sindaco ha farfugliato qualche scusa, sarebbe bene che lo dicesse onestamente: mi sono sbagliato, vi chiedo scusa.
Sindaco, sindaco, mi
risponde.
Perché
per parlare di qualcuno che va a fare il bagno nudo si offende un'intera categoria.
Risponda in pochi secondi,
sì,
mi siate.
Se ho offeso qualcuno che si sente cosa, io sono qua per chiedere le scuse se qualcuno ha un, diciamo, sull'omosessualità. Io ho condannato e condannerò sempre gli atti sessuali in pubblico, su luoghi dove sono liberi per tutti i cittadini. Questo
però
è
non
mia...
solo quelli, non solo gli atti omosessuali, allora, tutti.
Tutto,
allora smentisca, ho capito, lei smentisce se stesso, dice mi sono sbagliato, ho detto delle cose così. Va bene. E siamo qui alle 19.17, 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta. Andiamo a sentire i titoli del TG3.
Mancino, dalla P3 un cono d'ombra sul CSM, intanto si indaga sui conti di Flavio Carboni e Dennis Verdini. Fini, la politica sia intransigente sulla questione morale. Intercettazioni, corretti i punti inadeguati. Alfano, la Camera voti prima delle vacanze. Aumentare le tasse è un suicidio, dice Tremonti, che esclude una manovra bis nel 2010. Protesta delle forze di polizia contro i tagli. La Fiat dà il via alla divisione tra settore auto e settore industriale, ma cresce la tensione per i licenziamenti. Epifani, intimidazioni. Per il presidente dell'antimafia la verità sulle stragi è ancora lontana. Il procuratore Lari sarà riascoltato. Nell'Agro Pontino decine di migliaia di immigrati, in buona parte irregolari, lavorano in nero e vivono in condizioni disumane. Ed è raddoppiato in 13 anni il numero delle separazioni, durata media di un matrimonio 15 anni, e uno su tre finisce in tribunale.
Bene, Sky TG24.
Il paese ha accettato la manovra e ipotesi di tagli ai parlamentari.
Bersani a Sky TG24, un provvedimento iniquo, saranno necessarie correzioni.
P3 Mancino, un cono d'ombra sulla magistratura, indagini sui conti di Verdini.
E Fini rilancia la questione morale, la politica sia intransigente, il governo difende Caliendo.
Via lo spin-off della Fiat, scorporo dell'auto dal 2011, il titolo vola in borsa.
A Chieti, rapinati ed accoltellati in casa, uccisa una 74enne, ferito il marito.
Donna in fin di vita a Livorno per il morbo della mucca pazza, il secondo caso in Italia.
Cina, la marea nera minaccia le acque internazionali, morto un operaio.
Obama firma la riforma finanziaria e i cittadini non pagheranno più per Wall Street.
L'Argentina resta ai piedi di Diego, Maradona confermato alla guida della nazionale.
Zanzara, Lele Mora e la sua esaltazione di Faccetta Nera.
come suoneria non ce l'ho. Ce l'ho dentro il mio telefonino, perché ogni tanto mi ascolto Faccetta Nera e mi ridà grinta, mi ridà voglia di vivere, mi ridà gioia, mi riempie.
Il nostro motto è libertà e dovere.
Io non sono fascista, che è una cosa diversa, eh. Io sono mussoliniano, perché io amo la storia di Benito Mussolini, amo i lavori che ha fatto per il popolo italiano, le bonifiche che ha fatto nelle campagne, ma diciamo che Benito Mussolini è stato un grande.
Lele Mora e l'amore sconfinato per Berlusconi.
Devo dire che non è che io adoro Berlusconi. Se fosse, lo amerei, non sì. Posso amarlo perché lui ama totalmente le donne, ma però lui è veramente un uomo meraviglioso, sono tutti profili.
Sarai in camicia nera pure tu, faccetta nera.
Berlusconi e Rosy Bindi.
Dove c'è odio c'è anche amore. Io devo dire una cosa, Berlusconi ama tutte le donne. Sotto sotto c'è forse amore, chi disprezza compra. C'è un vecchio proverbio che dice così.
E poi un'ipotesi, lasciatemelo dire, un po' inquietante, per carità, detto con tutto rispetto, farò il senatore.
Tra qualche anno sicuramente vorrò, voglio fare il senatore, ma tanto per dire, per sentirmi chiamare senatore.
E questo era Lele Mora, manager, eccetera, eccetera, chiamatelo come volete, qui alla Zanzara. Ma devo dirvi, anzi ve l'ho già detto, uno dei video, uno degli audio più cliccati su YouTube in questa settimana, più di 60.000 contatti, la del giudice, ex meteorina di fede, adesso assessore alla provincia di Napoli. Perché più cliccato? Perché l'abbiamo un po' massacrata io e l'amico Luca Telese? Partiamo da qui, Meteorina.
Sono una giovane donna di 26 anni.
Giovane, come la devo chiamare io? Signora del giudice, come la posso chiamare?
Assessora,
che dici tu Luca? Assessora?
Assessore,
chiamiamolo assessore. Mettiamoci d'accordo così è più breve, no? Assessore, giovane del giudice, è un po' lungo. Senta, lei a 26 anni come ha fatto a diventare assessore alla provincia di Napoli? Perché insomma le cronache, lo sa, sono sempre un po' maliziose. Lei faceva per un brevissimo periodo ha fatto la meteorina al TG di Emilio Fede per un brevissimo periodo. Quanto tempo l'ha fatto?
Diciamo, ho subito tanti, direi forse troppi attacchi gratuiti. Mi hanno definita ex meteorina. In realtà ho registrato soltanto 4 puntate di 2 minuti l'una, quindi per essere stata in un video 8 minuti vengo oggi definita ex meteorina. In realtà io ho un percorso politico.
Beh, non è un delitto fare la meteorina.
No, assolutamente, anzi, ho letto le previsioni del tempo in un telegiornale nazionale per 8 minuti.
Luca Telese chiede il curriculum di Giovanna del Giudice, come si chiama? Giovanna del Giudice.
Se io valuto questo curriculum, vedo che lei ha lavorato nell'azienda di famiglia e che poi ha fatto la collaboratrice parlamentare, oppure volgarmente detta portaborse, di tre politici. E a me non sembra una grandissima carriera politica. Cioè, nel
per
senso
diventare
che quando uno fa l'assistente parlamentare fa un lavoro di segreteria, può scrivere forse un'interrogazione, cioè io un tempo.
Ma io da 6 anni che lavoro, ho spiegato nel partito, ho collaborato con il coordinamento, quindi ho un'esperienza politica e ho fatto la testa.
Sì.
E poi vorremmo.
L'assessore
è stata mai eletta, scusi, è stata mai eletta da qualche parte?
Io sono stata candidata, ma non penso sia questo un motivo, cioè non dobbiamo discutere di questo, sono stata comunque candidata.
La quarta di Reggiseno, sentite.
Le abbiamo chiesto un piccolo atto di onestà intellettuale. Allora, uno trova su Google solo una foto sua da meteorina scollata con una quarta o una quinta di Reggiseno ben in mostra, e poi non si può negare e dire no, sono qui in politica perché ho una grande esperienza nel settore legislativo, cioè non tiene. Uno farebbe bene a dire, bene, sono arrivata anche grazie alla mia avvenenza in prima linea, però mi conquisto i miei galloni, ho fatto questo, questo e quest'altro. Poi non è stata mai eletta, è un'altra cosa importante per potersi definire un politico, essere stato eletto almeno una volta in un consiglio circoscrizionale, non so, avrà fatto la rappresentante istituto, non lo so, mi dica.
Signore giudice, non mi sembra, assessore, mi scusi, ogni tanto mi confondo, ma non mi sembrano critiche feroci queste, non sono critiche feroci.
Tutto, non mi arriva tutto, quindi vorrei salutarvi dicendo che io comunque lavorerò con tutto.
No, un attimo solo. E poi a un certo punto ci sbatte il telefono in faccia, più o meno. Sentite, lei Berlusconi come l'ha conosciuto?
Guardi,
mi smentisca quello che è uscito sui giornali.
Io pensavo di parlare del mio programma.
No, è programma, adesso è stata appena letta.
Assolutamente.
No, ma siccome i giornali hanno scritto delle cose, vorrei che lei le smentisse queste cose.
No, non hanno scritto mai nulla del presidente Berlusconi.
No,
qui
c'è scritto. No, certo, su questo non c'è dubbio. Però io leggo, per esempio, su un articolo di Repubblica pubblicato a maggio, che lei avrebbe incontrato Berlusconi, cosa che, ripeto, non c'è niente di male. Dove nel locale di Briatore, che c'è scritto? Sì, è vero o non è vero?
No, assolutamente una falsità.
Una falsità, beh, io questo volevo sapere, se era vero o se era...
Assolutamente
siccome
no.
L'hanno scritto i giornali, io riporto e domando. Ma lei, per esempio, lei per esempio, quando ci furono le selezioni per le elezioni europee, doveva essere candidata oppure no?
No, pensavo ci fosse tutt'altro. Mi dispiace, vorrei salutarla e vorrei soltanto dire a tutti i radiospettatori che lavorerò per onorare la fiducia accordatami. Salve.
Arrivederci. Caro Telesi. Che vuoi? È andata così.
Lavorerò per soddisfare la fiducia accordata.
Ma chi gliela dà la fiducia?
Dai partiti.
Va bene, Alessandro da Venezia, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. È davvero un piacere finalmente poter intervenire alla sua trasmissione, che ascolto sempre con mio padre accanto, tra l'altro, proprio nello studio dove la sto chiamando adesso.
Bene, grazie, dica pure.
E complimenti comunque a tutti e anche alle telefoniste che hanno fatto un ottimo filtro. Io volevo poi anche rimandare una seconda domanda, però volevo concentrarmi su una cosa. Ho sentito parlare prima Lupi, voglio premettere che io provengo da una famiglia onesta, di lavoratori, mio padre è un project manager. Abbiamo
troppe premesse, caro Alessandro, vada al punto.
Il più breve possibile per farle capire una cosa, molto brevemente, se mi lascia terminare, grazie. Ho avuto la possibilità di vivere dentro il mondo, nei peggiori buchi del mondo, quindi le faccio anche immaginare quale possa essere la mia valutazione della politica e il mio credo nella politica.
Non ho capito, comunque va bene lo stesso.
Vabbè, no, se non ha capito io vorrei essere chiaro, è la prima volta che intervengo, quindi
ho capito. Alessandro, lei dice io ho vissuto nei peggiori buchi del mondo e dunque vorrei fosse chiaro qual è la mia valutazione della politica. Francamente non ho capito.
È molto semplice, quando vivi per anni nell'India, nell'Arabia, nell'Estremo Oriente, quando vedi la morte in faccia, quando hai un padre che è un project manager e quindi tiene sotto controllo determinate cose.
Senta Alessandro, io per carità adesso non la voglio interrompere ogni volta, però se noi partiamo così da lontano, facciamo notte e abbiamo la borsa, abbiamo le nostre interruzioni, abbiamo le nostre cose, lei mi vada al punto del suo intervento, poi ripeto, si può dilungare come vuole, però mi sia sintetico, perché altrimenti non va bene. Ebbene, vorrei ricordarvi un appuntamento importante, quello delle 20:15 circa, con la nostra corrida della canzone italiana dedicata ai parlamentari, Festival della Canzone. Ancora dobbiamo trovare un titolo a questa nostra iniziativa che sta riscuotendo grande successo tra i deputati e i senatori italiani. Vi faccio risentire solo la performance di ieri sera, poi ci sarà modo di risentire tutto da parte di un personaggio straordinario, dopo vi dirò il nome, che canta molto bene in napoletano.
Tu sei fatta una vesta scullata, no capille, quei nastri e quei rosa, stiva mizza tre o quattro chantuse, e parlavo francese, e così Fui l'audrire che t'aggio incontrata, fui l'audrire a tu l'età, ignorazzi. T'aggio voluta bene a te, tu m'hai voluta bene a me, ma non c'è mamma più, mai vota tu. Distrattamente penso a me.
Tu m'hai voluto bene a me, ma non c'è mamma più, mai voto tu. Distrattamente penso
al senatore Alfonso Andria, Partito Democratico, alla prova con Reginella. Decisamente, secondo un nostro piccolissimo sondaggio, ma la settimana prossima sottoporremo a voi ascoltatori il giudizio sui nostri cantanti, deputati e senatori, il numero uno per adesso. Alfonso Andria, Partito Democratico, 800240024. Stavo parlando con Alessandro da Venezia, che però mi deve arrivare al punto, caro Alessandro. Dica.
Eccomi qua, dottor Cruciani, arrivo subito al punto.
Ecco, sì, mi faccio la domanda, faccio la sua considerazione.
Sì, sì,
e via.
Sì, volevo fare una considerazione e fare una domanda, per cui devo essere breve per forza. Dunque, Lupi dice che dal punto di vista riguardo al discorso con Nicky Vendola, lui dice Nicky Vendola è una persona che io stimo, una persona dal punto di vista politico ineccepibile, non voglio assolutamente entrare nel suo merito, però se mi viene in Parlamento per promulgare delle leggi a favore delle coppie di fatto, a favore del matrimonio tra i gay, eccetera, allora non ci capiamo, è chiaro che io le rimetterò sempre. Ma io dico, qui stiamo forse un po' sbroccando.
No, però mi scusi Alessandro, Lupi ha fatto una considerazione politica, ha detto a me non interessa, cioè, il fatto che Vendola sia omosessuale, che un premier possa essere omosessuale, però io non condivido alcune posizioni politiche di Vendola, appunto. Non mi pare una cosa scandalosa.
Sì. No, infatti non è scandaloso il fatto che lui abbia delle idee differenti dal Vendola, assolutamente. È scandaloso che Lupi ci voglia indorare la pillola dicendo che lui comunque stima la persona, però...
Perché non è possibile?
Ma è proprio di questo che si parla, dottor Cruciani, è proprio del lavoro politico nel forzare le proprie fermezze.
Mi scusi, Alessandro, se Lupi non condivide... alcune posizioni politiche di Vendola sulle coppie di fatto, eccetera, non capisco dov'è il problema.
No, il problema sta nel semplice fatto che a me non interessa se a Lupi è simpatico o meno Vendola.
No, qui si parla di rispetto per la persona, non si tratta solo di simpatia.
Certo, no, assolutamente, ma infatti allora... io ho stimato molto l'intervento di Lupi, è sempre molto, molto moderato, assolutamente, così come stimo Vendola per la
allora,
forza delle
dunque...
sue idee. Io dico che può benissimo omettere le sue preferenze o meno sul personaggio politico, perché il lavoro di Lupi è proprio quello di incastrarsi, e mi passi il termine, incastrarsi insieme a Vendola per trovare una soluzione anche a quelle coppie di fatto, anche ai matrimoni gay.
Vabbè, ho capito, evidentemente su queste posizioni hanno... su
sì,
questi temi hanno posizioni diverse.
Sicuramente.
Va bene Alessandro, grazie, devo chiudere. Fausto da Modena, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io chiamavo per, non dico giustificare, ma sicuramente comprendere il fatto che Berlusconi, dopo l'ennesima interruzione, visto che lui era al telefono, gli sia caduta la catena. Perché è la stessa cosa che
significa
che
gli è caduta la catena?
Beh, insomma, diciamo che si è un po' arrabbiato, ecco. Ha perso un po' il lume della cosiddetta ragione.
In che dialetto è? In che espressione gli è caduta la catena? Modenese?
Beh, diciamo che sono modenese, perciò... qualcosa di quelle,
cioè si dice
di
quando quello. Uno perde un po' la testa si dice gli è caduta la catena?
Gli è caduta la catena della bicicletta. La bicicletta non va quando cade la catena,
non va. Certo.
Ecco, è della stessa cosa che è capitato a me in macchina non più tardi di penso un'oretta fa, ormai 20, sì. O mezz'oretta, quando lei e Grillini avete preso, diciamo tra virgolette, in mezzo un povero Cristo di un sindaco.
Perché povero Cristo?
Che si è scusato 20 volte della stessa cosa, ma avete tutti e due fatto finta di non capire.
No, però mi scusi Fausto, il sindaco si è scusato alla fine, all'inizio ha detto che, di non aver pronunciato quelle parole.
Ha scusato due volte con lei, comunque è riuscito a rimestare nel torbido e ha passato la palla a Grillini, che ha detto solito apocalisse, per una frase.
Ma lasciamo perdere, lei Grillini è criticabile mille volte, il punto fondamentale è uno solo, lasci perdere Grillini, cosa ha detto, cosa non ha detto. Il sindaco ha pronunciato delle parole, dopo le negava queste parole.
No, no, non le ha negate.
Ma come non le ha negate? Le ha negate sì.
No, Grillini.
No, il sindaco ha detto, io non ho mai detto che gli omosessuali sono dei malati. Ma come non l'ha detto? L'ha detto.
Magari, ma sicuramente, ma lei sa benissimo che chi ha una certa dialettica ha anche la padronanza. Chi non ha forse una certa dialettica, diciamo così, un po'... di emozione gli può provocare qualcosa che non vorrebbe dire.
Ma qui non si tratta di emozione, mi scusi, cosa c'entra l'emozione? L'emozione era quando era qui da noi alla radio, ma quando ha pronunciato quella parola non mi sembrava emozionato il sindaco. Mi sembrava...
ma io penso che lei abbia seguito quello che le ha detto il sindaco.
Beh sì, più o meno seguito.
Ho seguito quello che voleva seguire lei.
Ha farfugliato delle cose però.
Ha farfugliato cosa, scusi?
Il sindaco non riusciva a esprimersi in maniera molto compiuta.
Allora, se lei è, io penso, perché l'ascolto sempre, intelligente, voleva capire la situazione di questo povero uomo preso in mezzo dai giornali italiani per una cosa che magari non voleva neanche dire o gli è scappata. Come
sì, ho capito,
normali.
Ma uno non è che fa il sindaco anche se di un paesino piccolo. No, mi scusi Fausto, io non ho detto che il sindaco deve essere impiccato a...
Sì, però lei ha montato il caso e
io
poi
non ho montato nessun caso, io ho riportato, ho letto quelle parole, ho chiesto al sindaco se le aveva dette, lui mi ha detto sì e no. Insomma,
sì, ma lei gli può anche aver detto e si è anche scusato, ha detto se ho offeso qualcuno guardi mi scusi e gliela
e infatti quando si è scusato mica l'abbiamo condannato alla ghigliottina.
Cruciani, lei ha continuato a rimestare nel torbido.
Ma che significa rimestare nel torbido? Scusi, ma Fausto, che significa rimestare nel torbido?
Ascolti, il linguaggio, io penso di avere una certa cognizione di causa, è fatto anche di un certo tipo di interpretazioni, di prendere un pezzettino, di fare un altro tipo di discorso, di metterlo in un certo tipo di contesto. Lei ha parlato di virgolettato, capisce che forse qualche problemino ci poteva essere. Poi se qualcuno vuole montare il caso, lo monta come vuole. Non c'è
Fausto,
problema.
Guardi, quelle frasi sono state abbastanza chiare. Poi il sindaco dice che sono state mal interpretate, che forse lui ha detto qualche parola di troppo, mi è scappato. Insomma, non era chiarissima la cosa. Non le poteva smentire perché non le può smentire, perché sono state raccolte da vari colleghi. La ringrazio. Dove andiamo? Gaetano da Milano, buonasera. Anzi no, Margherita, provincia di Milano.
Sono qua finalmente, è stato difficile stasera. Allora, mi problema il naso ormai, dalla voglia di intervenire. Io sono forse l'unica donna che interviene stasera, sono una vecchia signora, per cui...
Speriamo di no, Margherita, insomma, ancora manca più quasi un'ora, insomma, alla fine.
La mia prima reazione è stata nei confronti di quello che ha detto Vendola a proposito del morigerato e sobrio, e voglio precisare al signor Vendola che non ce ne frega proprio niente che lui sia morigerato e sobrio, fa il politico, deve essere un politico onesto e corretto, sarà quello che gli chiederanno i suoi elettori, fra i quali ovviamente io non sono. Questo per liquidare la questione Vendola.
Vabbè,
quello
poi...
che ha detto nei giorni scorsi, secondo me, aveva avuto un colpo di calore a proposito di Carlo Giuliani e Paolo Borsellino, eccetera, eccetera. Aveva avuto caldo, per essere era tutto sudato quando l'ho visto in televisione. Per quello che riguarda, siccome sono una liberale nata e direi anche esasperata, per quello che riguarda, peraltro, pur essendo una elettrice di destra, non ho approvato il tono ilare di Lupi su tutte le varie questioni che tormentano ormai da tempo il PDL. Secondo me Fini e compagnia devono andarsene e devono essere buttati fuori, e questo credo che sia condiviso da molte persone che peraltro votano anche a destra, e mi pare che sarebbe giusto così, no? Ma non sono neppure d'accordo sull'atteggiamento di Berlusconi nei confronti di Rosa Bindi, che è fortemente antipatica politicamente parlando, ma che è una signora di una certa età e sono ben piazzata per...
Vabbè, ma non è solo perché è una signora di una certa età. La ringrazio anche perché la sentiamo molto male. 19:43:47 800 24 00 24. David Parenzo, ciao, come stai?
Ciao, buonasera, molto bene. C'è un caldo da Marrakesh a Roma, però molto bene.
David Parenzo in collegamento da Roma, Marrakesh addirittura.
Da Roma, sì, io sto diventando sempre più leghista da quando mi sono trasferito qui al sud.
Ma sei sempre a Roma, non sei più a Milano, com'è possibile?
Sono stato deportato qui, però tutto è collaboro con la trasmissione di Luca Telese in onda e quindi sono fisso qui in questa meravigliosa città eterna.
dal caldo e dal caos infernale.
E pur essendo non romano, tu non sei invidioso, no? Non sei invidioso di Roma, come no. Ha detto Totti, no?
No, 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 invidioso no, quella fa ragione Borghese, quella è una fesseria.
Ah, è una fesseria di Totti?
Assolutamente.
Vediamo che...
L'Italia è dei comuni, l'Italia è tutta meravigliosa, c'è un sembrano i film di Lanzina, no? Boldi De Sica, più bella la mia, più bella la tua.
Ecco, ma come mai
polemica
questa...
sterile.
Totti diventa al torna al centro di una polemica, fa polemica più Totti di qua, è come Berlusconi Totti.
Ma hai ragione, Totti deve cacciare il pallone. Quando questi si mettono a pontificare è finita, loro sono pagati per fare dei gol, per dare del grande spettacolo, ma non per insegnarci, farci la morale sulla vita, su questo, su quello, men che meno fare politica, no? L'unico politico calciatore interessante è stato Rivera, ad esempio, però il suo contributo in politica, ad esempio, non è stato così elevato come quello che ha dato sul campo.
Assolutamente, sentiamo che ne pensa di questa diatriba Lega Totti, che ha infiammato la politica italiana. Riccardo Bossi, buonasera.
Buonasera a voi. Buonasera.
Come sta? Insomma, Parenzo, qui abbiamo Riccardo Bossi. Riccardo Bossi,
fantastico.
Primogenito del Senatur. Caro Bossi, lei con chi sta? Con la Lega o con Totti? Adesso una domanda facile. Iniziamo così.
Assolutamente con la Lega. Francesco Totti è un grandissimo campione, penso che nessuno lo discuta dal punto di vista sportivo.
Però ha detto una stupidaggine su questa cosa dell'invidia.
Sì, insomma, ha detto abbastanza una cosa che non condivido.
Poi... Ma lei dove abita, signor Bossi?
Io abito a Milano, ma in questo momento sono a Roma.
Ah, pure lei è a Roma?
Lui. Pure io a Roma.
Parenzo, ma nella genealogia e nelle preferenze del Senatur, no? Riccardo Bossi, dal punto di vista politico, naturalmente, non dico, è sempre figlio, naturalmente. Riccardo Bossi, come si piazza?
Questa è una domanda insidiosa, perché pare che insomma il Senatur abbia fatto la sua scelta, ha indicato la Trota, il giovane Renzo come probabile successore, ma secondo me il problema non è neanche questo, perché in una bellissima intervista di poco tempo fa Riccardo disse: papà è il capo della Lega e ha due palle, così nella Lega c'è spazio per tutti. Quindi la questione non è quella di chi diventerà il futuro leader del Carroccio, perché la Lega non ha problemi di classe dirigente, cioè che la classe dirigente è molto giovane, no?
Sì.
Quindi la questione è soltanto di nome, cioè una battaglia sui nomi, ma quanti figli di illustri politici hanno scelto poi di fare politica? Pensi, Cruciani, se lei organizzasse una bella puntata con i fratelli Craxi, col figlio di Di Pietro e coi fratelli Bossi, una bomba sarebbe, no? Una bomba pazzesca.
Tutti ospiti alla Zanzara.
I fratelli di.
Senta, ma Riccardo, lei alla politica, lei è stata assessente parlamentare con varie polemiche che non vogliamo ricordare, di Francesco Speroni dal 2004 al 2009. Lei è del 1900.
Dal 2004 al 2005, perché poi sono rientrato proprio dopo le polemiche, perché volevo chiudere questa questione senza troppe complicazioni. E io comunque la politica è una cosa che amo, anche se mi occupo di tutt'altro, perché correndo in macchina, facendo il pilota ed avendo un'associazione sportiva che si occupa di motori, lei può ben capire che la politica la lascio fare a mio papà, a mio fratello, insomma agli uomini della Lega. Io la guardo con estremo interesse, ma da un punto di vista diverso, quindi occupandomi di ben altro.
Per cui lei non ha nessuna intenzione di mai dire mai.
Tradirei la fiducia di chi mi sta facendo correre in macchina e mi sta aiutando in questa bellissima...
Ma si può anche correre in macchina e fare politica, mica sono due...
Sì, però secondo me in entrambi i casi si toglie poi attenzione a una delle due cose in particolare. Siccome ho molto da fare in questo mondo, per il momento io mi occupo di automobili a 360 gradi, correndo e lavorando per la mia associazione.
Allora, Parenzo, devo dirti la verità, lo sai che Riccardo Bossi parla molto meglio della Trota?
No, adesso questo, io tanto che non sento i comizi della Trota, quindi non posso esprimere.
No, certo, ma nel senso, mi è molto...
Ma è importante la passione politica, cioè perché impedire all'ottimo Riccardo Bossi di fare politica solo perché si chiama Bossi? Pensiamo anche alle polemiche che ci sono state per il fratellino, il giovane Renzo, no? Anche per lui hanno detto, ma come? Ma con tutti i dirigenti che ci sono? Ma questo non è un problema, cioè se questi prendono i voti, è giusto che faccio la politica. Babbo Craxi, Stefania Craxi,
i figli di Pietro, cioè cosa hanno di meno o di più della Trota o di Riccardo? Riccardo oggi non ce lo può dire, però ha anche lui voglia di fare politica, in passato lo ha detto in qualche modo, no? Anche in un'intervista.
Ecco, famosa. Però uno immagina la Lega come lontana un po', no, Davide, dal nepotismo, questa cosa, no, che spesso la Lega rimprovera agli altri. Invece...
Il nepotismo, in politica ci sono i voti, amico mio, non c'è nepotismo, è nel libero mercato, come in un'azienda privata, no? Un figlio che viene nominato dal padre direttore generale di un'azienda poi si cimenterà col mercato. Un conto è il pubblico, un conto è il privato. I partiti sono sul mercato della politica. Se Riccardo Bossi vuole presentarsi ad esempio alle elezioni europee è lì e prende i voti. E il fratello di La Russa, ad esempio, il grande Romano La Russa?
Sì, sì, no,
e lì, anche lì c'è un problema, no? È
Senta,
un altro fratello da invitare nella tua trasmissione futura. Senta, guarda quanti me ne vengono in mente.
Senta, signor Bossi, ma io voglio capire una cosa. Lei non trova che comincino a essere troppi Bossi, perché c'è Umberto, poi c'è Renzo, poi magari nel futuro lei, pare che voglia scendere in politica, pare anche Ridanio, no, Roberto Libertà, Ridanio è troppo giovane,
sì,
forse.
Mio fratello Roberto.
Roberto.
No, penso che adesso parte tutto e non sia questo il problema, perché in verità Renzo ha preso 13.000 voti, quindi li ha presi veri e di conseguenza se dov'è è meritato, poi ci dovrà meritare lui sul campo la fiducia dei suoi collaboratori, delle persone, sì, che gli insegneranno quello che lui deve fare e gli spiegheranno la strada giusta, quindi da questo punto di vista.
Ma quando suo padre, mi scusi un attimo, quando suo padre dice è Renzo il mio successore, c'è solo lui, mi fido solo di lui,
A me non preoccupa minimamente, perché comunque sta parlando di una cosa politica.
No, certo, però no, certo, non personale, mi pare evidente, no, non personale.
Quindi
non
io
voglio
sono contento se mio fratello oggi o l'altro mio fratello Roberto tra un po', un domani, quando ne avrà voglia, come quando non lo so, scenderà in politica, io posso semplicemente che essere contento.
Per cui lei quando sente suo padre
deciderò io,
sì,
se come e quando, se mai accadrà, entrerò in politica. A quel punto sarò comunque io a dover discutere di questa questione con mio papà e vedere i modi.
Però non lo esclude, insomma, non lo esclude.
Non lo escludo, perché sarei un pazzo, perché amo la politica e comunque amo la Lega.
Volevo chiedere, quando suo padre dice adesso c'è Renzo, l'unico di cui mi fido, è chiaro che parla politicamente, però insomma lei non ha mai pensato perché non io candidato al Consiglio regionale?
Perché non io, le rispondo con molta tranquillità, non
sì,
io, perché io ho scelto un'altra strada e siccome difficilmente io cambio idea quando faccio le mie scelte, posso magari le pondero prima, le valuto prima, tutto quello che lei vuole, però se poi prendo una scelta anche per il rispetto delle persone con cui lavoro e collaboro, preferisco per il momento tenermi questa strada, quindi non mi crea nessun problema.
No, infatti. Senta, lei è fuori dalla, insomma, dire, dalla, no, dalla, anche se si chiama Bossi, dunque le cose che dice hanno sempre un certo peso. Dopo suo padre, chi vede, sinceramente, c'è un uomo politico che vede come successore di suo padre, quando sarà, chissà tra quanto, 10, 20, 30, 40 anni?
Esatto, è quello il problema, siccome io auguro lunga vita.
Vabbè, questo è chiaro, però al di là di questo, chi vede come...
Personalmente a me piace molto sia il ministro Roberto Maroni,
sì,
sia il ministro Calderoli.
Però tra i due chi sceglie?
Teste,
tra i due chi sceglie?
Adesso così d'impatto entrambi, poi saranno delle valutazioni.
Vabbè, non mi sia diplomatico, lei tanto è fuori.
Io sono molto diplomatico, sì, ho imparato a essere molto diplomatico.
Hai imparato a essere diplomatico.
Devo dire la verità,
Parenzo, sia Riccardo, sia Riccardo che Renzo non li si tira fuori nulla, sono due...
Ma,
no,
di calcio. Io amo il Milan, guai che mi tocca il mio Milan, e quindi lunga vita al presidente Berlusconi come presidente del Milan.
Come presidente Parenzo, dove sei, Parenzo?
Sono al caldo qui di Roma, fuori dalla redazione della 7, ma io sentendo il Riccardo mi viene in mente una cosa, è vero che lei però è un po' vicino alla corrente dei secessionisti all'interno della Lega? Perché suo fratello Renzo, ad esempio, è vicino, almeno in passato, era molto vicino a Borghezio e all'area di quelli che insomma erano i più duri, no? Quelli che volevano la secessione ora e subito. Le ricorda anche a lei?
Le dico, io sono di mio abbastanza duro, non sono vicino, non è che c'è un'area più o meno estrema all'interno della Lega, io sono, conosco molte persone ovviamente all'interno della Lega, e non può frequentarsi con 2000 persone. Quindi la mia frequentazione con persone che lavorano dentro la Lega non è, come dice lei, insomma, con persone della fascia estrema, però vorrei capire da lei quali sono i nomi della fascia estrema.
No, vabbè, ma Parenzo dice una cosa molto, lei l'ha capita benissimo, boss. Il punto è questo: c'è un'ala, diciamo, come dire, secessionista che ancora proclama la necessità della secessione. Lei è vicino a questi personaggi qui o no? Cioè, lei si augura la secessione o no? Questo è il punto.
Guardi, io mi auguro semplicemente che la Lega vada avanti a lavorare molto bene, che faccia le cose che ha detto che dovrà fare, e dopodiché quello che avverrà avverrà. Detto francamente, io sono vicino a mio papà.
Parenzo è pronto, sì o no, è pronto per fare politica?
Non ho capito cosa detto.
Dicevo, Padania libera sì o no? Io mi ricordo in comizi che ho seguito.
Questo sì, però non fraintendetelo come uno slogan per la secessione. Si tratta di altre questioni, cioè parliamo di federalismo, allora va bene, ci facciamo un ragionamento interessante sopra, ma bellissimo lo slogan, mi piace, ci sto, ma non datevi dell'estremo o insomma.
Ho capito. Parenzo, mi sembra che sia pronto per la politica, per me è perfetto o no?
Leghista Doroteo.
Grazie a Riccardo Bossi. Grazie
a voi, buona serata, arrivederci. Grazie.
Davide, vieni più spesso però, perché insomma, ti fai desiderare. Avevo un numero sbagliato, hai cambiato lavoro. Com'è possibile?
Ho cambiato lavoro, sono qui con Telesi alla 7 in onda.
No, lo so che sei lì, ma hai cambiato lavoro là, non sei più a...
Non sono più a Tele Lombardia, ma da settembre sarò a 7 Gold con una nuova trasmissione che si chiamerà Titanic Italia.
Il titolo è molto bello, devo dire. Titanic Italia. Vabbè, Davide, noi ti chiamiamo, ogni tanto vieni.
Direttore, grazie di tutto.
Ma direttore...
No, desiderata, no?
ciao, grazie.
Ciao.
19.56 dal caldo tropicale di Roma, anzi di Marrakesh, come ci ha detto Davide Parenzo, a Padova, Lucio da Padova. Lì che tempo fa, Lucio?
Ma fa molto caldo.
Anche lì, vabbè, insomma, la domanda inutile, lo so, però era così, per legare Parenzo al suo intervento.
Il caldo ci sta legando tutti, sì.
Sulla sedia ci lega, a casa, all'aria condizionata. Dica!
No, io sarò un attimino fuori tempo, però volevo testimoniare quel sindaco che ieri sera ho sentito su una TV locale ed è stata una cosa demenziale, quindi mi dispiace che arrivo un po' tardi, però non è che può smentire quello che ha detto, perché lo ha detto in diretta in una TV locale.
E credo che abbiamo anche l'audio che facciamo ascoltare.
Io non mi sento il giudice o giudicare una persona. Io sono contro i malcostume, contro la prostituzione. Devono farsi curare se si sono curabili, oppure devono stare dentro le loro mura, perché non possono invadere il territorio e la libertà altrui.
Questo era il sindaco. Sì, adesso lui dice che quel curabile, si devono fare curare, non è riferito agli omosessuali, o solo agli omosessuali. Comunque, questo sarà da verificare.
Non ci sono parole, scusi.
Va bene, Gaetano da Milano. Beh, se non ci sono parole, andiamo oltre. Gaetano, prego.
Oh, buonasera Cruciani, come sta?
Non c'è male, dica.
Mi sente?
La sento.
Allora, cerchiamo di dare un po' di brio a questa trasmissione, perché mi sembra un po' noiosetta stasera. Sarà che non c'è
Telese? No, abbia pazienza, è noiosa. Ogni tanto noi possiamo dare il 100% ogni sera, siamo così oggi.
Lo so,
stasera
lo
saremo
so.
all'80%. Lo so, lo so. Non le è piaciuto Riccardo Bossi? Non le è piaciuto?
Oddio, non tanto, ma non per lui di per sé, che... Ero un po' come la tigre in gabbia in attesa di fare il mio intervento alla zanzara.
Addirittura, tigre in gabbia. Tra poco tanto avremo la gara di musica tra i deputati e i senatori, dunque sicuramente si ravviva tutto. Caro Gaetano, però ci sono i telegiornali. Ebbene, siamo qui alle 21 minuto, 800 24 00 24, la 7.
Loggia Carboni, dopo gli interrogatori, PM Romani passano al setaccio i conti bancari del faccendiere, di sua moglie e di Dennis Verdini. Il ministro della giustizia Alfano difende in aula il suo vice Caliendo, indagato nell'inchiesta. Il presidente della Camera Fini torna sull'importanza dell'etica in politica e sulla questione morale, che ha ribadito esiste, va bene il garantismo per gli indagati, ma dice non si possono giustificare situazioni non giustificabili. Dopo anni di silenzio torna l'incubo del morbo della mucca pazza. Una donna di Livorno è ricoverata in ospedale. Le sue condizioni sono gravissime. La politica attuale non c'entra con la strage di Via D'Amelio, arriva la precisazione del procuratore di Caltanissetta, titolare dell'inchiesta che sta riscrivendo la storia dell'uccisione di Borsellino, dopo le polemiche scaturite a margine dell'audizione in commissione antimafia. Un'intervista shock del sindaco di Spresiano, comune del Trevigiano, in cui si mettono al bando gli omosessuali, suscita un mare di reazioni e di polemiche. Noi ve la facciamo sentire, giudicate voi. Il loro slogan è che l'acqua deve restare un bene di tutti, un mare di adesioni per il referendum partito dal basso, record di firme da quando esistono i quesiti popolari, ma sentiremo anche chi la pensa diversamente.
Bene, andiamo a sentire anche il TG5.
Tremonti, Italia in linea con impegni e previsioni. Nel 2010 non ci sarà un'altra manovra. Fiat si fa in due, dal 2011 scissione del settore auto dai veicoli industriali e il titolo vola in borsa. Maxi blitz contro l'Andrangheta, scoperta una talpa dei clan nella procura di Roma. Decine di arresti, sequestrati beni per 250 milioni. Anziana uccisa in casa durante una rapina vicino a Chieti, ferito il marito, caccia a due banditi stranieri. Tradimenti e gelosia tra pedinamenti e microspie, boom delle agenzie investigative, in aumento i divorzi. Un amore, un segreto, un momento importante della vita, i mille perché dietro un tatuaggio. Un giovane su quattro ne ha almeno uno.
Si fatta una vesta scullata, nu cappiella quei nastri e quei rose, stiva miezza tre o quattro sciantose.
Nicolò Ghedini, Berlusconi, amico fraterno.
Non so se lui mi ritenga un amico, io lo ritengo un amico fraterno e gli voglio bene. Mi ho sempre chiamato presidente, per una questione di rispetto, anche se ritengo che ci sia un'amicizia profonda.
T'aggio voluto bene a te.
Io in questi anni non ho mai avuto un litigio con lui, è molto difficile litigare col presidente. No, non è che ha sempre ragione, no, è una persona che tende a non litigare, che tende a discutere. Abbiamo discusso molto spesso, molte volte, ma mai litigato. Di altezza normale, cioè, non hai tacchetti, no. Io ho i tacchetti, tacchi a spillo. È la iconografia delle barzellette. Riuscite a vederlo perfino più piccolo di quello che è, per dargli noia.
Quando stivo con mica, non mangiava capane cerasa.
Certamente non è Silvio Berlusconi, no, ma ce lo dirà la magistratura se riuscirà a scoprirlo. Io penso che sia un signore che si chiama Cesare e che sia un soggetto con cui questi signori colloquiavano abitualmente, anche perché dicono venerdì verrà al nostro congresso, lo vado a trovare dopo, lo sento più tardi, quindi una persona con cui avevano dei contatti abbastanza frequenti.
Tu m'hai voluto bene a me, ma non c'ha mamma più.
Io credo che sì, che debba andare in onda dal punto di vista quantomeno dello spettacolo di Anno Zero. Poi io non conosco le vicende contrattuali o i palinsesti della Rai, quindi quello è un problema. Però, ritengo che sia anzi un programma che ci fa prendere un sacco di voti, quindi...
Era su Santoro questo, deve andare in onda perché porta voti. Da Vespa è un piacere, da Santoro una battaglia.
Vespa è sempre un piacere andare, sì. Perché invece da Santoro ci si diverte di più, perché è una battaglia.
Bene, questo era Ghedini a Un giorno da pecora. Oggi devo dire che ci sono molti messaggi in cui viene sostenuta la posizione del sindaco di Spresiano, ma il punto non è quello che il sindaco di Spresiano non ha diritto di combattere la prostituzione di strada nel suo paese o le schifezze che avvengono davanti ai bambini, eccetera eccetera, nella maniera più assoluta. Sono alcune considerazioni sul mondo omosessuale che ha fatto, che a mio parere non vanno bene. Ma andiamo a riprendere l'ascoltatore da Milano, Gaetano, prego.
Rieccomi, salve. Allora, dicevamo, se non ricordo male mi stavo lamentando della noiosità della trasmissione di oggi, no?
Sì, Gaetano, questo abbiamo un argomento superato, mi sembra.
Vabbè, ma sa, devo riallacciarmi. E dato che fra un po' andrà in onda il concorso Canoro, vero?
Sì.
Facciamo un po' di ama spettacolo.
Come lo chiamerebbe lei? Un ascoltatore canta che ti voto.
Oh no, no, no. No, io pensavo di fare un quiz, Cruciani, stasera.
Sì, che quiz è?
Le va.
Non so,
sgama la palla.
Come?
Sgama la palla.
Che vuol dire?
Allora, prima ha fatto sentire l'apertura del TG4 di Fede l'altro giorno.
Sì.
E lei è stata brava perché ne ha indovinato una di palla. Quella che...
Ah, sgama la, sgama la stronzata, lei vuole dire, sgama la palla,
vabbè,
c'è la...
Vabbè, l'ha detto lei, comunque ci siamo capiti.
Sì.
E ne ha indovinata una, il fatto è che ce ne sono altre due in quella frase, e Fede è incredibile. Magari ce la fa riascoltare, non so...
Adesso la troviamo, quale sarebbe, Gaetano?
Ah, ma ce ne sono altre due, ma sono colossali, allora o Fede perde colpi o non so cosa, allora...
Oppure lo fa apposta.
O lo fa apposta, ma oddio... Sta diventando un po' snervante.
Ma basta non ascoltarlo.
No, ma il problema non è che non lo ascolti io, il problema è chi lo ascolta e non si pone e non vede le palle. Ad ogni modo.
Vabbè, lei però non può pensare che chiunque ascolta assorbe e prende tutto quello che viene detto.
Chi? La gente?
Sì, lei ha una concezione delle persone che vedono il TG4
no,
poveri ebeti che si.
Ma
che
no,
si
ma, no, ma non sono una persona di quel tipo. Però.
Tanto risentiamo, Gaetano, risentiamo.
Buonasera, benvenuti al TG4, prima pagina, migliaia stamane a Palermo nel ricordo del giudice Borsellino e della sua scorta trucidati 18 anni fa dalla mafia, contestati i gruppi delle cosiddette agende rosse comuniste che ieri avevano tentato di inquinare politicamente questa cerimonia.
Quali sono gli altri due errori?
Dai, ci arriva anche lei.
Migliaia, non so, contestati, non sono stati contestati, qual è il punto?
Allora, no? Ecco, bravo, uno non sono stati contestati.
L'altro errore
non
qual è?
Non so dove se lo sia inventato, sono stati proprio loro a organizzare la manifestazione, la commemorazione.
Poi?
Poi il fatto che sono stati contestati per aver, nei giorni precedenti, tentato di dare una connotazione politica alla manifestazione. E sono tre balle in una, e niente, volevo... Ho vinto qualcosa? Era un quiz, le ricordo. Non so.
No, adesso non l'abbiamo ancora istituzionalizzato il quiz. Grazie.
Ok, grazie a lei.
Impero Nano e Blob.
Più bruttina. Se non fosse così bella, lei sarebbe comunque il ministro delle pari opportunità. Avrebbe puntato lo stesso su di lei?
Perché non avrebbe dovuto farlo?
No, io faccio la domanda. Lei pensa di sì. Quale pensa che sia la sua
qualità? Fa parte anche lei di quelle persone che pensano che le donne, se ricoprono un ruolo politico di primo piano, lo ricoprono per motivi estetici o comunque disgiunti dall'impegno politico?
No, però a volte aiuta. Penso che a volte aiuti e non ci sia niente di male.
Siamo nella società. Assolutamente, non è una colpa però.
No, non le ho detto che è una colpa e non le ho fatto questa domanda. Io dico francamente, e mi perdoni, sto su un terreno che tra l'altro non è mai agevole perché... La sua bellezza è davanti agli occhi di tutti i telespettatori in questo momento, quindi è abbastanza difficile farle domande che incrinino questo che...
Era un vecchio Matrix di Mentana con ospite Mara Carfagna, 20:10. Prima della pubblicità voglio sentire Giorgio dalla provincia di Macerata.
Sì.
Buonasera. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, dica pure.
Altro che tigre in gabbia. Mi sento proprio un pirla.
In che senso?
Nel senso che mezz'ora che sto attaccato al telefono, lei mi vede, sì, mezz'ora attaccato.
Lo so, mi perdoni.
No, non è mica, magari si potrebbe, vabbè, comunque, lasciamo, andiamo al sodo. Allora, Vendola, no? Vendola dice che lui espone la sua, ci fa capire la sua sobrietà, e dicendo questo, io penso che ancora una volta, qualora fosse necessario, ma sentendo qualcuno che lei ci ha fatto ascoltare questa sera, appare proprio che sia necessario, cioè ribadire che una persona omosessuale è una persona che può essere tranquillamente morigerata e sobria, come ha detto lui, tranquillamente come un etero.
Purtroppo sì, no, Giorgio, ma questo lei ha assolutamente ragione.
In Italia va un quotidianamente ribadito, purtroppo, perché...
Però
ancora...
mi scusi, Giorgio, lei parla per esperienza personale, così, una domanda che mi viene spontanea.
In che senso esperienza personale?
No, lei parla da omosessuale?
No, non mi sembrava che
dicesse
questo. No,
era per intenderci.
Per carità, potrei anche esserlo tranquillamente, ma non lo so.
No, ho capito. Guardi, che a me non mi scandalizza per niente il fatto che ci possa essere, anzi, ne conosco tantissimi omosessuali, monogami o morigerati.
Su questo non ho dubbi.
E riflettevo sul fatto che Vendola abbia avuto bisogno di proclamarlo, questo è.
Beh, no, ma ma Vendola, non è, io non credo che Vendola l'abbia voluto dire per far sapere che lui è così.
No, l'ha fatto in senso anti-berlusconiano, perché quando dice...
A parte che, ecco, se, ecco adesso io non ci volevo entrare perché poi magari mi si tacce sempre per anti-berlusconiano, ma il fatto è che Berlusconi da etero ha voluto far sapere tutta la sua diciamo predisposizione alla famiglia, la sua predisposizione a casa, chiesa, lavoro, eccetera, poi dopodiché, capito? Vendola non voleva, secondo me, fare il Berlusconi della situazione. Vendola, secondo me, voleva ribadire ancora una volta la normalità per un uomo sessuale di essere morigerato e casa e chiesa.
E sobrio.
Come è sobrio, come tranquillamente lo accettiamo per un etero.
Assolutamente, Giorgio, cosa grazie. Invece... Sì, mi dica, cosa che invece...
No, dicevo, volevo solo velocemente, velocissimamente. Oggi scioperano i poliziotti.
Sì.
Hanno dei problemi, evidentemente.
Sì.
E io vorrei sapere, ma mi sembra di aver sentito dalla vostra trasmissione che è stata approvata la mini naia, no?
Sì.
Ecco, io anche fossero solo 1.000 euro che va per la mini naia, io se fossi un poliziotto, ma un carabiniere piuttosto che uno della guardia, sarei leggermente incazzato.
Va bene, grazie. Siamo qui 20:15, proprio a ridosso del traffico, però vorrei usare prima ancora qualche vostro contributo. Mario da Pescara.
Pronto?
Sì, dica Mario.
Buonasera, senta, volevo dirle che anche questa sera ha perso un'occasione per dimostrarsi un giornalista, perché parlava con il figlio di Bossi, sì. e dopo aver con tanto acume lei e il suo collega Telese distrutto quella meteorina in cui le chiedevate il curriculum e l'esperienza, la stessa domanda non l'ha fatta al figlio di Bossi.
Sì, scusi un attimo Mario, si dà il caso che il figlio di Bossi faccia il pilota e non il politico, abbia pazienza, non fa l'assessore al comune di Varese.
Mi è sembrato di capire che poi gli dava della patente politica poi alla fine.
Mi scusi un attimo Mario, quando il signor Riccardo Bossi scenderà in politica e diventerà assessore o diventerà non so che cosa, chiederemo al signor Riccardo Bossi il suo curriculum, se questo naturalmente se sarà il caso di chiederglielo. La ringrazio, abbiamo il traffico, restate con noi, lo so le interruzioni scocciano, perché dopo abbiamo la nostra grandissima gara di canto tra deputati e senatori. Prosegue senza sosta la nostra gara tra i deputati e i senatori cantanti e partiamo con il solito riassunto. Leonardo Carioni, Lega.
Si è spento il sole nel mio cuore per te, non ci sarà più un'altra estate d'amore, i giorni sono...
Renzo Rusetti, UDC.
Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi e la cantina buia dove...
Franco Orsi, PDL.
Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda.
Marco Cappato, Radicali.
La bella lava al fosso. Ravanei, Remulas, Barbabedone, Spinastri, Vancalmas. La bella lava il fosso a rete.
Giampiero Scanu, Partito Democratico.
La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario.
E infine Alfonso Andria, sempre Partito Democratico.
Si fatta una veste scollata, no capille, quei nastri e quei rosa, sti pemmizza tre o quattro sciantuse, e parlavo francese, e così.
Beh, le donne in Parlamento sono poche, e dunque è complicato trovarle, però noi ci siamo riusciti e abbiamo la senatrice Maria Fortuna Incostante. Buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene, ero un po' indecisa se accettare questa cosa o no, visto che
sì, come dire, c'è il rischio di pensare che cantiamo soltanto.
No, no, per carità, nessuno lo può pensare una cosa del genere, che cantate e basta, per carità. A parte che sono le 8:15, le 8:20, uno potrebbe anche essere già a casa, non è detto che sia al lavoro.
Siamo ancora al Senato, perché lei mi ha chiamato in questo momento proprio dal numero del Senato.
No, infatti lei è al Senato, però insomma non è che qualcuno può pensare, ecco, cantano e non lavorano.
Si dice di tutto su di noi. Forse sarebbe bello anche fare una trasmissione sulla giornata tipo di quelli che lavorano.
Ma non è detto che non è detto che non si possa fare.
Esatto, potrebbe essere interessante.
Senta, detto che il migliore fino adesso è un suo conterraneo, il senatore Andria, come ha sentito, canta Reginella molto bene. Mi pare Parta con Palomma e notte di Sergio Bruni. Sì. Parta.
Voleva Palomma e notte, vola all'aria dosinata, dinta staria imbalsamata, cata sapa consulà, dinto scura patte sola, sta Palomma ardes struia. Ma cardessa tutte e due, non posso perdonare. Vattene al loco, vattene noi pazzarella, va Palumella e torna staria così fresca e bella. O vica e pura, ma baglia chiano chiana, ecca ma brucia mana, quante ne vuole caccia.
Applausi.
Caro Libano capriccia, tuo fa scontenta nata, e poco anno le lassata, tu adunata vola. Mi mane pezzerello,
vabbè, senatrice, ma lei è bravissima. Lei è molto brava. Ma, insomma, mi hanno detto, perché poi alla fine col passaparola si riesce a capire chi è bravo, meno bravo, chi è capace, chi non è capace, che lei ogni tanto, insomma, non so, anche tra colleghi senatori,
sì,
tra amici sicuramente, sì,
tra amici sicuramente.
Sicuramente,
sì, mi piace, cioè ogni volta che c'è qualcuno che suona un po' di musica mi incanta talmente che mi viene la voglia sempre di cantare.
Ecco, ma perché però i più bravi fino adesso, a parte il senatore a parte Leonardo Carioni della Lega, sono soprattutto quelli che cantano le canzoni napoletane? È una questione di sangue anche, no?
Secondo me di passione, di sangue, di poesia, cioè la canzone napoletana è emozionante, soprattutto quella antica, insomma, un'emozione, un fascino.
Pensi anche a Berlusconi, canta in napoletano.
Insomma, ognuno ha le sue passioni.
Dice anche di essere molto bravo, di essere entrato nella storia della canzone napoletana, della musica.
Questo non l'ho mai sentito veramente.
Senta, allora, com'era l'altra di Gianni Quintiliano? Voce che ragionate, vada.
Allora, stuocchia che tiene un fronte, lucente chiude stella, sonnire chiude nero, so come seta fina. Ogni sospiro cocia, ma te no fuoco doce, e quando tra sampietta, non mi da più a ricetta, è stata con me, occhio che ragionata, senza parlare, senza parlare, a me guardate sì, è stata venu poca, come saccia, come di chi, come voglia. Stuocchia che tiene un fronte, lo stella più splendente, come una seta fina, sull'occhio concettina. Mentre che guarda dinta, ci trovo sentimento, perché c'è sta nuvezza, co sguardo la carezza, e chi mi può scordare, occhio che ha ragionato, senza parlare, senza parlare, a me guardato sì,
è stata venu poca, come facci, come di chi, come voglio.
Senatrice Incostante, la ringrazio soprattutto per il coraggio, perché capisco anche che senza base musicale all'inizio non è semplice, no? Perché di solito quando lei canta immagino ci sia un pianoforte o qualcosa del genere, no? Grazie, buona serata.
Grazie a lei.
Grazie, grazie. 20 e 26, 800 24 00 24, Massimo da Teramo, buonasera.
Buonasera, buonasera Cruciani, grazie.
Dica.
Niente, io volevo entrare un po' forse a gamba tesa sulla questione omosessuali. Io voglio dire semplicemente come la penso, non ho intenzione di offendere nessuno. Insomma, per me gli omosessuali sono malati, la penso così. Per me malato non è un'accezione, non ha nessuna accezione dispregiativa, assolutamente. Conosco tante persone che vivono questa condizione, sono miei amici, andiamo a mangiare, giochiamo a pallone, sono colleghi di lavoro. Non ho avuto mai nessun problema con loro, abbiamo parlato tante volte di queste cose, c'è chi accetta il mio modo di pensare, chi non lo accetta, e non per questo vengo da nessuno additato come, diciamo, non so, come un paria, come un qualcuno che non, un fascista o un vetero reazionario, non sono il solo a pensarla
che
così.
Che significa malati secondo lei? Mi scusi Massimo.
Le spiego, io la vedo così, un ragionamento per me razionale, cioè se tutti fossero omosessuali l'umanità si estinguerebbe, quindi è malattia secondo me.
Vabbè, questa è una stronzata, mi scusi Massimo.
Perché?
Abbia pazienza, se tutti fossero omosessuali, ma che significa Massimo?
Vuol dire questo, cioè vuol dire che la sessualità, a mio giudizio, è un'idea, la mia giudizio, la sessualità si fonda sulla complementarietà.
Sì, ma ho capito Massimo, ma qui c'è il problema della malattia, a parte potrei citare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cosa, ma non è questo il punto, me ne frego.
Sì, ne possiamo parlare di quello, però insomma, proprio, sì.
L'argomento secondo il quale, siccome bisogna riprodursi, e se ci fossero solo omosessuali l'umanità si estinguerebbe, non è un argomento valido per chiamare malato un omosessuale. Ma per questa sera abbiamo finito. Massimo, il suo intervento è molto interessante, se vuole lo riproponiamo domani sera alla Zanzara 18:30. Ciao.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire!
Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa... Non vi preoccupate!